La parola con cui il pubblico ministero inizia le sue conclusioni è finalmente. Finalmente siamo giunti in fondo a questo processo particolare per tanti versi che starò qui brevemente ad illustrare, ed è proprio perché si tratta di un processo particolare mi devo soffermare su alcuni punti. Come è stranoto, nel 2001 a Genova si è svolto il vertice G8 nell'arco dei giorni 19, 20 e 21 luglio, e in quei giorni si sono svolte le manifestazioni di protesta contro quel vertice. Queste manifestazioni sono state oggetto di riprese, foto, video da parte sia di privati, di televisioni, di cineoperatori pubblici. Le immagini sono circolate via internet, sulle reti televisive, sul satellite. Una televisione privata cittadina all'epoca aveva addirittura trasmesso gli eventi in diretta, rendendo in tempo reale tutta la drammaticità della situazione che si era venuta a creare. Ci siamo trovati, lo avevamo già detto, davanti a una delle vicende più rappresentate mediaticamente, sia allora che successivamente. È stato infatti un continuo susseguirsi.
Credo ha depositato qua, senza però dirlo, perlomeno io non l'ho capito, però perlomeno poteva avvisarmi, ha depositato dichiarazione di revoca della nomina quale sostituto processuale dell'avvocato Raffaella Molteda del Foro di Genova. Delega altresì l'avvocato Raffaella Molteda a presentare l'istanza di rinvio dell'udienza datata 1/10/07. A parte il fatto che questa dichiarazione è ai limiti della correttezza professionale, mi sembra, perché vorrei sapere per quale motivo c'è una revoca, se non proprio per la forma di ostruzionismo processuale. Vabbè, allora, in sostanza, lei quindi oggi non è più, è sostituto solo per la presentazione della delega, non è più sostituto processuale, quindi resta il processuale avvocato Tambuscio come per gli altri. Però faccio osservare che lei non me l'ha detto, ha depositato lì, poteva perlomeno dirlo, perché non so, io non è che posso inventarmi tutte le cose. Proseguiamo.
Percorso accidentato anche all'inizio. Dicevo che queste vicende sono state tra le più rappresentate mediaticamente, ed è stato un continuo susseguirsi dal 2001 a oggi di ricostruzioni filmate, di ricostruzioni giornalistiche e televisive, da ultimo quella pregevolissima di Carlo Lucarelli. Sono stati scritti libri, molti dei quali peraltro sono stati anche riversati in questo dibattimento. Quanto accaduto in quei giorni, in quelle giornate davvero drammatiche, sia con riferimento alle violenze di piazza e alla devastazione della città e ai singoli episodi di violenza e resistenza, ovvero alle violenze commesse dalle forze dell'ordine sui manifestanti pacifici, alle violenze commesse presso la scuola Diaz e presso la caserma di Bolzaneto, sono divenuti oggetto di procedimenti penali che hanno coinvolto ed occupato a diverso titolo la giustizia genovese, dapprima in difficili indagini e quindi in complessi e altrettanto difficili dibattimenti che non sono ancora conclusi. È giusto che tutti questi processi, nonostante le reiterate istanze di rimessione, che sono state peraltro rigettate dalla Corte di Cassazione, siano stati fatti in questa città ferita. L'unico luogo dove con serenità, come è stato, era giusto che questi processi si svolgessero. E riteniamo che anche i giudizi, come lo sono stati i dibattimenti, saranno altrettanto sereni. Questo procedimento, quello per i fatti di devastazione e saccheggio, è il primo processo che giunge a sentenza e auspichiamo che anche gli altri a breve possano arrivare almeno alla verità giudiziaria. Verità giudiziaria che sicuramente non soddisferà le troppe aspettative di verità, maiuscola. Verità che forse avrebbe dovuto venire da chi ha avuto la responsabilità di quei giorni, in primo luogo all'autorità di governo, ma anche da parte dei responsabili del movimento, o meglio dai responsabili nel movimento, di quelle frange più violente ed ambigue presenti in quei giorni a Genova. Dicevo processi difficili, ma indagini difficili, per quello che riguarda questo processo, per il numero dei soggetti coinvolti, una moltitudine di soggetti travisati, violenti, provenienti in buona parte anche dall'estero, indagini difficilissime per il coinvolgimento di appartenenti alle forze dell'ordine e soprattutto processi difficili per le pesanti implicazioni politiche sottese. Il vertice G8 era stato voluto a Genova dal governo presieduto dal presidente del Consiglio D'Alema. La sua preparazione è maturata in un periodo molto particolare di cambiamenti, si erano svolte le elezioni, e l'interlocutore ultimo di questa vicenda si è trovato a essere il governo presieduto dal presidente del Consiglio Berlusconi e dal suo ministro per gli interni Scajola, che si erano insediati l'11 giugno del 2001. Dicevo, processi difficili, ed è giusto sottolinearlo in questa sede ed ora, per il fatto che approcci ideologici ai fatti e alle vicende hanno portato, per un verso, a minimizzare o negare addirittura le violenze preordinate di parte dei manifestanti, il senso profondo di pericolo e di precarietà vissuto dagli abitanti della città. La storia del G8 basterebbe leggerla in quelle che sono state le comunicazioni intercorse sul 112 e sul 113 delle forze dell'ordine per capire quanto senso di pericolo e di precarietà ha attraversato la città in quei giorni. Dicevo, per un verso si è negato tutto questo, si sono negate le devastazioni commesse da parte dei manifestanti, una parte minoritaria sicuramente, e per converso da altre parti, inasprendo le contrapposizioni, si è arrivati a negare, ovvero a giustificare, le inammissibili violenze che sono state commesse da parte delle forze dell'ordine nei confronti di manifestanti inermi e pacifici. Lo abbiamo visto. Violenze che sono state commesse presso la scuola Diaz la sera del 21 di luglio del 2001. O ancora si è arrivati a giustificare le inaccettabili violenze commesse a Bolzaneto su prigionieri inermi. Bisogna dire a gran voce che gli eccessi dei dimostranti non devono e non giustificano le violenze delle forze dell'ordine. In uno Stato di diritto, in uno Stato democratico, la contrapposizione tra soggetti, di cui uno è lo Stato, non deve assolutamente portare, è stato detto, a una guerra tra bande. Purtroppo, qualunque critica all'operato della polizia è stata letta come collusione con la deliberata violenza di piazza posta in essere da parte dell'antagonismo più violento. E per contro, liquidare le manifestazioni violente che hanno devastato una città, e sarà compito dell'accusa provarlo e ritiene di averlo provato nel corso di questi lunghi anni di dibattimento, pensare che queste manifestazioni violente sono state perpetrate esclusivamente da quella entità astratta ed evanescente chiamata Black Bloc e non farsene carico da parte delle frange estreme della protesta, ovvero liquidarle come reazioni a violenze poste in essere altrove e in altri momenti perpetrate, è non farsi carico della problematicità del fenomeno e delle responsabilità che leader consapevoli che muovono la folla e le folle devono sapersi assumere. Non ci piacciono i cattivi maestri e la legge e la democrazia devono prevalere sempre su chi le mette in discussione. L'autocritica per quanto è successo in quei giorni a Genova deve essere di tutti. In primo luogo da parte di chi era preposto a garantire il sacrosanto diritto costituzionale a manifestare. Questa autocritica, questa seria riflessione, questa assunzione consapevole di responsabilità deve però essere fatta altrove, non in questa sede. Deve essere fatta, lo ribadiamo, con una precisa assunzione di responsabilità da parte di tutti, nessuno escluso, perché si possa recuperare la profonda ferita che indiscutibilmente quelle vicende hanno creato tra società civile e istituzioni e che di fatto, nonostante siano trascorsi ormai anni, non è ancora rimarginata. Lo ribadisco, lo grido a gran voce, che in un paese democratico e civile deve essere garantito a tutti il diritto di manifestare e di manifestare liberamente le proprie idee, ma non è un diritto per nessuno farlo con violenza, armati e travisati. Lo ribadisco, chi deve contrastare le modalità illegali di manifestazione del pensiero deve poterlo fare con fermezza e autorevolezza, è stato detto in questo dibattimento, ma senza abusi e prevaricazioni, come invece purtroppo si è verificato. I processi, e nel caso di specie questo processo, non sono in grado fisiologicamente di poter dare risposte alle molte domande che ancora sono irrisolte. In primo luogo, perché è successo tutto questo e per quali ragioni. Il giudice non può sorrogarsi ad altri nel fornire queste risposte. Il giudice ha un compito gravoso ma più circoscritto. Deve onorare la verità processuale e la conoscenza giuridica ha necessariamente un valore relativo. Il giudice deve decidere se siano meno chiari i punti storicamente rilevanti, se il fatto affermato dall'accusa esiste, è stato commesso e se sia stato commesso dagli imputati. Deve quindi valutare l'esistenza dell'elemento soggettivo, il nesso di causalità con l'evento, la presenza di eventuali aggravanti o di eventuali attenuanti. Applicare una pena una volta che la responsabilità sia provata. Conoscere di questi fatti, lo abbiamo visto, lo abbiamo provato sulla nostra pelle durante questi anni, è sicuramente un'operazione molto complessa e problematica. Da svolgersi come si è svolta e come è previsto con le regole del processo, nel confronto leale delle diverse prospettive degli interessati e nella più ampia dialettica tra le parti. E dal confronto dialettico che si è protratto per tutti questi mesi, non può che emergere la verità processuale e la responsabilità penale. Emerge cioè la giustizia necessariamente imperfetta degli uomini. Fatte queste brevi ma necessarie premesse, prima di entrare nel merito del processo, bisogna fare ancora alcune ulteriori considerazioni. È assolutamente necessario, ai fini del decidere, delimitare l'oggetto del processo, di questo processo. Questo, come si è detto, è il processo per i fatti di devastazione e saccheggio verificatisi a Genova nei giorni del 20 e del 21 luglio del 2001, ad opera di ben determinate persone, che sono quelle che sono state portate a giudizio, 25 persone, accusate di ben determinati reati, che sono quelli contestati nei capi di imputazione. Non rientrano nell'oggetto di questo processo, e non perché siano fatti non accaduti o sottovalutati, tutti quei fatti che, anche se penalmente rilevanti, proprio in relazione ai comportamenti dei pubblici ufficiali che li hanno commessi, non esplicano nessun nesso causale nella determinazione dei fatti oggetto di questo processo. Deve quindi essere evitata, e così non è stato, ma forse era giusto così, perché queste vicende sono veramente complesse, la strumentalizzazione del processo, di questo processo, per colmare richieste ancora non accolte di indagine parlamentare finalizzata a chiarire responsabilità che, ribadisco, esulano dal presente processo. Vi è quindi, e questo è lo sforzo che deve compiere il Tribunale, la assoluta necessità di individuare sempre e comunque in modo il più oggettivo possibile lo sviluppo cronologico degli eventi in modo da valutare le reciproche interconnessioni sotto il profilo causale, per non negare fatti che non sono connessi tra loro o conseguenza gli uni degli altri. Vi annoieremo, lo anticipo, con l'analitica ricostruzione basata su dati obiettivi, e dati obiettivi non perché così li definisce il pubblico ministero, ma perché così sono. Mi riferisco, in quanto alla ricostruzione cronologica, quasi minuto per minuto, della complessa vicenda, a dati che sono stati forniti, e nessuno può discutere la loro obiettività, dai video delle telecamere del traffico, dalle comunicazioni intercorse nei centralini delle forze dell'ordine e da ulteriori reperti che sarà nostra cura specificare con orari certi per effettuare, come dicevo, la più oggettiva delle ricostruzioni al fine di evitare strumentalizzazioni da parte dell'accusa involontaria, strumentalizzazioni da parte della difesa altrettanto involontaria. Vi è infatti la necessità di non influenzare la valutazione oggettiva di fatti e di nessi causali, come dicevo, attraverso la strumentalizzazione, lo ribadisco, di episodi ininfluenti o successivi rispetto ai fatti oggetto di processo. Penso alle violenze alla scuola Diaz, o le violenze a Bolzaneto, o addirittura anche l'omicidio del povero Carlo Giuliani. Una non corretta sovrapposizione di eventi e di responsabilità processuali ha, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma forse era utile farlo per comprendere appieno quanto accaduto, ha sicuramente influenzato, appesantendolo, il presente dibattimento, soprattutto in termini di lunghezza, di ampiezza delle domande consentite, dei controesami fatti, degli esami svolti, di introduzione di argomenti apparentemente non pertinenti, o meglio, pertinenti in relazione a tutto quanto accaduto, ma non pertinenti in questo processo, compresa anche la presentazione dell'istanza di rimessione. Vi è quindi la necessità, e lo ribadiamo non perché vogliamo rimuovere o negare, o perché siamo superficiali o inconsapevoli di quanto accaduto, di concentrare queste conclusioni, questa requisitoria, sui fatti così come ho tenuto a precisare. E purtroppo è necessario, vista la complessità, parlare di che cosa è stato il vertice G8. Cercherò di essere breve, però mi pare necessario, per una completa ricostruzione, anche anticipare e dire che cos'è stato il vertice G8. Come dicevo, nell'aprile del 2000 il Presidente del Consiglio D'Alema aveva presentato un disegno di legge per organizzare nella città di Genova il vertice tra gli 8 paesi più industrializzati del mondo. Con legge 8 giugno 2000 numero 149 venivano stabilite varie disposizioni per l'organizzazione nel dettaglio del vertice, che appunto si sarebbe dovuto svolgere nella città di Genova nel luglio del 2001. Come dicevo, l'11 giugno del 2001 si insediava il nuovo governo, presieduto dal Presidente del Consiglio Berlusconi e il suo Ministro degli Interni, cui di fatto poi era stata delegata l'organizzazione, ormai alle soglie dell'evento, del G8. Nella specie veniva destinata a questa organizzazione una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con ordinanza del 2 giugno del 2001, il prefetto della provincia di Genova aveva rilevato la sussistenza di condizioni, queste ordinanze sono state prodotte, aveva rilevato la sussistenza di condizioni di grave necessità pubblica e aveva adottato un provvedimento straordinario a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in vista di prevedibili disordini e turbative dell'ordine pubblico. Questo provvedimento era stato emesso ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Con questa ordinanza il prefetto disponeva la creazione di un'area che veniva denominata zona rossa, Abbiamo messo questo artigianale pannello, ma forse fino adesso davvero non ci eravamo resi conto di come la città di Genova era stata divisa. L'abbiamo visto, però forse questo pannello, ribadisco, artigianalmente costruito, rende veramente e fisicamente l'entità dell'enclave della zona rossa rispetto a tutto il resto della città, dove poi di fatto si sono svolti gli scontri per cui è processo. La zona rossa si espandeva anche nella parte più opponente della città, però qui rileva proprio la posizione di Palazzo Ducale, che è poi via 20 Settembre, che era poi il centro dove di fatto gli otto si riunivano. Come dicevo, veniva creata questa zona rossa, che era delimitata nel perimetro, zona rossa che doveva essere poi ulteriormente dettagliata da provvedimenti del questore. A decorrere veniva stabilito anche un termine dalle 7 del mattino del 18 luglio del 2001 fino alle ore 20 di domenica 22 luglio del 2001. In questa area veniva fatto divieto, tra gli altri, di accesso pedonale, di accesso e sosta veicolare, ma soprattutto divieto di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere. Sempre questa ordinanza stabiliva anche la creazione di un'altra area, una specie di zona di rispetto che veniva denominata zona gialla, anche questa delimitata nei suoi confini e di nuovo da ulteriormente dettagliarsi con provvedimenti del questore di Genova per lo stesso orario stabilito per la zona rossa. Anche nella zona gialla valeva il divieto assoluto di tenere manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere. Come vi dicevo, la zona rossa comprendeva necessariamente il Palazzo Ducale. Contro la creazione della zona rossa, alcune associazioni fecero ricorso al TAR, che decise però nel senso della compatibilità con le esigenze di prevenzione e di sicurezza del vertice che in quei giorni si doveva tenere a Genova. Il 20 giugno del 2001 il questore di Genova emetteva una ordinanza che stabiliva nel dettaglio i confini della zona rossa, specificando le vie e le piazze ricomprese ora nell'una, ora nell'altra zona. Ma che cosa si muoveva sullo sfondo del vertice G8? Sullo sfondo si muoveva il movimento anti-globalizzazione. Il movimento No Global aveva preso forma, qui andiamo nella ormai quasi storiografia, aveva preso forma a Seattle il 30 novembre del 99 alla conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ed era cresciuto con gli anni. Nel corso delle manifestazioni che si erano tenute in varie parti del mondo, segnatamente in Europa, vi erano stati scontri e questi scontri si erano verificati per lo più a Davos in occasione del World Economic Forum del 27 gennaio del 2001, a Göteborg per il summit europeo del 15 giugno del 2001 e a Napoli dal 15 al 17 marzo del 2001, dove le contestazioni al Global Forum sfociarono in violentissimi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Le proteste del movimento No Global erano finalizzate a contrastare il potere di un gruppo ristretto di capi di Stato e di governo che, forti della loro potenza economica, politica e militare, erano, a detta degli manifestanti, in grado di decidere le sorti di vaste porzioni dell'umanità. Venivano contestate anche le politiche e le ideologie neoliberiste adottate da organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e del Fondo Monetario Internazionale. Il governo italiano, che si era appunto insediato da pochissimo nel giugno del 2001, critica subito le scelte del precedente governo e soprattutto la scelta della città di Genova, una città con una conformazione urbanistica oggettivamente problematica e quindi assolutamente inadatta, come poi di fatto è stata, a garantire una buona gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico. I genovesi, dal canto loro, anche, come dire, sollecitati da una certa stampa, erano già da tempo preoccupati per i rischi connessi alla presenza in città di migliaia di persone e di questi otto importantissimi capi di Stato. Nelle occasioni che sopra vi ho citato si erano registrati scontri durissimi con molti danni materiali alle città da parte di gruppi di contestatori che venivano definiti Black Bloc. I genovesi in quei giorni furono invitati a abbandonare la città, i mass media diedero il massimo risalto alle misure di sicurezza attuate, come ad esempio installazioni delle grate di delimitazione della zona rossa, molto visibili, o la chiusura di tombini per il timore di attentati dinamitardi. Furono moltissimi gli allarmi bomba, praticamente il più delle volte ingiustificate. Però, alla vigilia del vertice, un papco bomba arriva a Genova il 16 giugno del 2001 alla caserma di Genova San Fruttuoso e ferisce gravemente un carabiniere che apre il malcapitato questo pacco, e con questo primo atto, non solo simbolico, iniziano quelli che poi vengono definiti da tutti i giorni del G8. Buona parte, soprattutto con riferimento ai testi introdotti della difesa, ha avuto, come giusto che fosse, e verrò a spiegare il perché, in questo processo il ruolo del GSF. Che cos'è il GSF, il Genoa Social Forum? I gruppi attivisti italiani, ce lo hanno detto tutti i testi della difesa che sono quasi tutti i testi della difesa che sono stati sentiti, dicevo, i gruppi attivisti italiani contro la globalizzazione si organizzarono per tempo e da una riunione del 19 dicembre del 2000 nasceva ufficialmente quello che viene definito il patto di lavoro, e cioè un coordinamento di organizzazioni italiane che successivamente assumerà dimensione internazionale con la denominazione di, io lo chiamo GSF, capite tutti di che cosa sto parlando. In questo patto di lavoro vi convergevano realtà variegate e composite, accomunate dall'atteggiamento fortemente critico verso le scelte politiche dei grandi. Come dicevo, di questo c'è stato riferito da Agnoletto, Casarini, Bolini, insomma i testi che sono stati sentiti. Alle manifestazioni di protesta, e quindi al patto di lavoro e poi al GSF, parteciparono 700 gruppi circa e associazioni di diversa ispirazione e nazionalità, che vanno tutti a confluire nel Genoa Social Forum, che è di fatto l'organizzatore e il coordinatore di tutte le manifestazioni previste per i giorni del G8. Il GSF chiede, attraverso i portavoce designati Vittorio Agnoletto e Luca Casarini, l'annullamento del vertice di G8. Secondo il GSF, infatti, questa riunione di capi di Stato e di Governo era da considerarsi illegittima perché pochi uomini potenti avrebbero preso decisioni destinate a condizionare popoli non rappresentati dal G8, e perché il divieto di entrare liberamente in quella che era definita la zona rossa era considerato limitativo delle libertà costituzionali. Il governo ovviamente rifiutò la richiesta, adducendo a motivo gli impegni internazionali presi dall'Italia, anche se presi dal precedente governo, non potevano assolutamente essere disattesi e quindi prescindevano di fatto dal governo pro tempore in carica, e il G8 doveva assolutamente tenersi. Nell'ambito del GSF e provenienti dai centri sociali del Nord-Est emergono subito mediaticamente con grande visibilità le cosiddette tute bianche, il cui portavoce è Luca Casarini, che abbiamo visto e sentito in udienza. Dicevo che la caratteristica delle tute bianche è quella di diventare immediatamente particolarmente visibili a seguito della dichiarazione di guerra ai potenti, dell'ingiustizia e della miseria, inneggiante lo scontro con parole come guerra, lotta, attacco alla zona rossa, la cui portata, molto enfatizzata nell'immediatezza del vertice, viene dagli stesse tute bianche peraltro, viene successivamente ridimensionata da Casarini anche nel presente dibattimento, riconducendola poi di fatto a un linguaggio allegorico e simbolico e nulla più. Una ulteriore provocazione delle tute bianche, una volta delimitati i limiti delle zone rosse e gialle da parte di questore e prefetto, fu l'annuncio di atti di disobbedienza civile in aperta violazione dei divieti stabiliti. Questi atti di disobbedienza civile, e il Casarini ce l'ha spiegato in udienza, lo ha spiegato al comitato quando è stato sentito, al comitato parlamentare, quando è stato sentito, gli atti di disobbedienza civile si inseriscono nel più grande contesto di azioni dirette, pacifiche e non violente che sono state descritte nel patto del lavoro, a cui aderivano di fatto le organizzazioni aderenti al GSF. Il concetto di azione diretta non violenta è un concetto che in astratto è bellissimo e può piacere molto. Casarini